hanno regalato un buono e quindi siamo venuti per curiosità, sì, per sfruttare questa occasione. Io in realtà ne avevo già sentito parlare una decina di anni fa a Berlino, mi trovavo in vacanza e invece questa volta ci siamo detti perché no, in fondo qualcosa di diverso dal solito.
Voi bevete il vino la sera?
No.
Nessuno?
Un bicchiere, no. Bicchier da vino.
No, un bicchiere da vino.
Abbiamo una mia. Ok.
Mio papà è diventato cieco a causa dell'emorragia agli occhi e allora ho visto la grande fatica che faceva. Lui era un grande lettore, non ha più potuto leggere. Dopo aveva dall'Unitas, aveva il mangianastri, ascoltava i libri letti, però non è come leggere, perché lui ogni tanto si addormentava e quando si svegliava il nastro era andato e dopo anche per tornare indietro, trovare i bottoni, così era brutto.
Siamo tutti amici, sì, abbiamo deciso di passare un sabato sera diverso dal solito.
Facciamo, Claudio, ci cominciamo a preparare il contorno degli antipasti, sì.
Anthony Andaloro, maestro sensoriale, chef pentastellato, cieco.
Già quando avevo l'età di 6 anni si è scoperto che avevo una retinite pigmentosa. Diciamo che la malattia stava degenerando. Purtroppo il 5 novembre del 2002 si sono spente le luci, nero, nell'immensità del buio. Allora faccio un viaggio a Cuba, dove faccio 2 trapianti in entrambi gli occhi, dove mi danno la possibilità di vedere nascere i miei 3 figli. Mi scoprono che avevo associato anche il morbo di Stargardt, e nell'arco di 6 mesi sono diventato cieco totale a sinistra e cieco assoluto a destra, praticamente con la percezione delle ombre e delle luci. Preferirei essere nel buio totale, perché sono costretto a portare delle lenti oscuranti. È un mio ausilio e una necessità per non soffrire, per non provare dolore con la luce.
Buonasera a tutti, ben arrivati a casa Andreina. È la sala Mosca cieca, io mi chiamo Camilla, sono cieca e con me c'è Loredana, saremo le cameriere di questa sera per voi. Adesso passo la parola a Loredana.
Allora, la serata si svolge così, si entra a gruppi a mo' di trenino, per cui nessuno deve aver paura che nessuno viene perso durante il tragitto. Verrete accompagnati al vostro posto. Una volta seduti avete davanti a voi il tavolo apparecchiato classico. Andando verso la fine delle posate troverete sulla destra un bicchiere per il vino che verrà servito dalle cameriere. Di fianco al vino avrete il bicchiere dell'acqua con la bottiglietta dell'acqua. Quello sarà compito vostro versarvi l'acqua nel bicchiere. Oddio, c'è gente che beve a canna. Tanto nessuno vi vede.
Prima sono entrato in un tunnel depressivo durato 2 lunghi anni e mezzo. Poi ho fatto un corso di autonomia in cucina. Lì ho cominciato a reinventarmi, già cucinavo da prima, però non è la stessa cosa quando cucini da vedente e quando sei non vedente. Devi imparare a proporzionare gli spazi, a trovare gli utensili, a trovare gli ingredienti. Con gli andare degli anni affini l'udito, affini l'olfatto, il tatto, il gusto. Beh, quello, il gusto già c'era prima. Il senso è proprio questo: farti scoprire attraverso i quattro sensi. Valgono più del dono della vista. Prima non lo capivo, l'ho capito adesso che da 10 anni sono cieco. È il mio scopo di far percepire che puoi vedere con altri occhi e che spesso il senso della vista ci inganna. Sono riuscito a trasmettere quello che è il mio messaggio: non discriminare.
Noi serviamo sempre da destra e ritiriamo i piatti da destra, per cui è una cortesia che vi chiediamo: non aiutateci. Chi dovesse avere qualche problema, ditelo subito. Noi vi accompagniamo fuori, al limite vi riaccompagniamo dentro poi con calma. È meglio spegnere tutti i cellulari e togliere tutti gli orologi.
Dica. Il primo è pronto.
Non li mettono più.
Eccoti qua.
Grazie.
Buon appetito.
Grazie
Lori.
Altrettanto.
Cosa avete mangiato?
Non una sfoglia ripiena. E poi una sorpresa.
Un'insalata.
Che c'era un'insalata. E poi c'è la mela.
Io la mela ancora non l'ho trovata.
Io sì.
Ah, sì?
Dire che ce ne sono le mie.
No, io l'ho trovata.
Ah, ok, grazie.
Finalmente l'ho trovata la mela.
Ah sì, io ancora no.
Magari non li fa uguali apposta per confondere i commensali.
Ah, sì.
Due piatti sì, due no.
Comunque è una dimensione che porta ad essere più riflessivi.
Dipende, ci sono delle persone che diventano più riflessive e si perdono, e altre che diventano estremamente estroverse e non stanno zitte neanche se ne parlano. Sì, tante persone hanno paura. Per le persone molto stressate, il buio calma.
Io sono Loredana Chiarotto, sono ipovedente dalla nascita, sono albina, per cui è una malattia genetica che si sviluppa ogni 7 generazioni. Il mio mondo è sempre stato quello nel vedere poco. Sono entrata nell'Unitas 17 anni fa, faccio la volontaria al bar al martedì mattina e sono diventata cameriera delle cene al buio. Cene al buio, diciamo che è stata anche per me un'esperienza nuova. Ti dedichi proprio al cliente, hai un percorso da fare. Quando versi il vino devi prendere in mano il bicchiere, devi saper valutare con l'orecchio quando il vino è in una determinata posizione per poi rimetterlo sul tavolo. Ma io sinceramente sono sempre stata molto timida. Sono riuscita a superare tutto questo facendo teatro.
Allora, datemi la padella, la pancetta.
Avevo perso la forchetta. Trovata.
Mario, se sto sconfinando nella dita.
No, no, ancora parecchio spazio.
Dovete chiedere a Mario se volete consigli.
Non sono molto metodico, vado per tentativi, però.
Di regola la carne sta sempre a ore 6, nel senso che
sì,
si immagina il piatto come il quadrante di un orologio. Perché così almeno uno sa orientarsi. Sì.
Buongiorno a tutti, io sono Lucia Leoni, anch'io sono ipovedente dall'età di 9 anni a causa di una malattia congenita. Sono anche una cameriera alle cene al buio. Anche per me è stata una bella esperienza fin dall'inizio. Mi ricordo la prima volta, non è stato un impatto facile perché, essendo ipovedente, quel continuo entrare e uscire luce e buio mi dava una sensazione strana, come un po' di giramenti di testa. Ci sono delle volte che alcuni magari inizialmente non se la sentono di entrare al buio, perché il buio spaventa. Spesso vogliono sapere sul mondo della cecità e dell'ipovisione come noi viviamo le nostre giornate.
Si mangia meno.
A me sembra che abbiamo mangiato
e invece le porzioni sono normali o più piccoli del normale.
Il profumo è inequivocabile.
Tortino
al cioccolato.
C'è anche il gelato.
Ah sì?
Eh sì. E che con la vista, quando tu lo vedi, lo gusti di meno, lo percepisci di meno caldo e freddo, perché è già classificato, no?
Com'era il tortino?
Sono Mario Vicari, ho perso totalmente la vista 30 anni fa. Sono vicepresidente della Unitas, l'associazione fra le persone cieche e ipovedenti della Svizzera italiana. La Unitas ha compiuto nel 2016 i 70 anni, infatti è stata fondata nel 1946 da Tarcisio Bisi, una persona allora giovane, poco più che ventenne, che si era confrontato con la perdita della vista e, come tutti noi, l'aveva accettata anche a fatica. Nonostante la perdita della vista, aveva potuto svolgere una professione e aveva avuto modo di incontrare persone cieche che erano isolate o tenute nascoste, trattenute dai familiari a non allacciare contatti. Tarcisio Bisi ha subito intuito la necessità di riunirle. In questi 70 anni di percorso della nostra associazione è cambiato molto. Quando è stata fondata, per i ragazzi ciechi non c'era nemmeno l'obbligo scolastico. La società non era pronta. E gli atteggiamenti sono cambiati, oggi la società è sensibile. Naturalmente occorre ogni anno svolgere delle campagne, soprattutto in occasione della giornata del bastone bianco del 15 ottobre, per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'uno o sull'altro problema. Oggi la Unitas conta 800 soci, una sessantina di dipendenti e circa 400 volontari. Nel 1948 apre una prima biblioteca di libri in scrittura braille, poi apre una sezione di cosiddetti libri parlati, dapprima su nastri magnetici, poi su cassette e poi alla distribuzione in formato digitale. Oggi la Unitas dispone di due strutture, Casa Tarcisio, Casa Andreina, e poi ci sono i vari servizi. C'è il servizio giovani, ciechi e ipovedenti, la biblioteca, c'è poi il servizio informatica e il territorio d'azione è tutta la Svizzera italiana.
L'uso del bastone bianco, come degli altri ausili, richiede un percorso di accettazione?
Per una persona a cui capita di confrontarsi con la perdita della vista, è sempre difficile all'inizio accettare di usare il bastone bianco, perché indubbiamente è un contrassegno. D'altra parte, il bastone bianco è anche un segnale per indicare alle persone vedenti, non solo agli automobilisti, ma anche ai passanti, che la persona che lo usa ha un problema di vista. L'uso del bastone bianco richiede un certo processo di accettazione. L'uso di un cane guida è già più impegnativo. Ecco, per esempio, io stesso mi sono deciso ad avere un cane guida abbastanza avanti negli anni. Vivo solo, quindi il cane guida mi permette di muovermi con maggior agilità e con maggior sicurezza anche all'esterno, oltre a creare un rapporto anche affettivo con l'animale.
Luciana di Giuseppe. Io ho perso la vista a 27 anni. Io non uso il bastone, sono reticente a usare il bastone bianco, però poi faccio di tutto. Con una persona che mi dà un braccio, io vado in montagna, vado a camminare, cioè con mio marito abbiamo fatto grandi cose. Io vedo, se vado al ristorante e poi si accorgono che non vedo, spesso alzano la voce, come se il cieco fosse anche sordo. Oppure non ti chiedono direttamente, chiedono a mio marito, no? Ma la signora cosa prende? E queste cose a me fanno anche arrabbiare, però questi sono i pregiudizi. Questi sono i pregiudizi che, nonostante tutta la sensibilizzazione, sono ancora molti. Il buio spesso fa paura.
Io sono Marianne Piffaretti, di origine sono della Svizzera francese e sono in Ticino da più di 35 anni. Rappresento la Unitas nella Federazione Svizzera dei Ciechi e Ipovedenti. Il motto è «Insieme si vede meglio». Sono diventata ipovedente una ventina di anni fa. Quando la vista diminuisce è abbastanza difficile da vivere. L'aiuto che si riceve dagli altri soci per me è stata una porta che si è aperta.
Il braille, con l'avvento delle nuove tecnologie, è sempre meno usato?
E si discute di questo problema del braille a livello svizzero e ci sono delle persone molto attive che difendono il braille. Corinne Bianchi, per esempio, mi diceva che è importante perché c'è una spazialità. Si sente la spazialità, si sente come un testo strutturato, che è più difficile e meno immediato con la sintesi vocale del computer. Il Braille viene ancora insegnato ai bambini, che lo imparano spesso molto velocemente. Sui computer ci esistono quelle che si chiama la riga Braille. Io sono capace di leggere una parola, ma non sono capace di leggere un testo. Ma è più difficile di imparare più tardi. Per esempio, per le persone anziane pare che si perda la sensibilità nelle dita. Il Braille penso che sia più utilizzato dalle persone più giovani. La persona anziana molto facilmente usa un macrolettore, l'ingrandimento.
Mi chiamo Vikram Shah, sono indiano di origine, ero nato a Bombay, che adesso si chiama Mumbai. Ho l'impressione che ho trascorso diverse vite. Sono fortunato che anche se sono ipovedente e adesso in questi ultimi mesi la vista sta deteriorando abbastanza veloce, la causa è glaucoma. Ho cominciato nel 92, cioè 25 anni fa, ma la fortuna anche ho avuto 25 anni per adattarmi. Mi sembra che una persona che perde la vista di un colpo ha più tendenza di rabbia. Quelli di noi che abbiamo incontrato la cecità gradualmente, teniamo molto ai ricordi visivi. Adesso mi preparo seriamente per non vedere più la tastiera. Ho vissuto in questi anni in quadri impressionistici. È bellissimo. Però sul schermo della TV non vedo più i volti, tutto diventa grigio. È come vivere nella nebbia. E io ho vissuto nella nebbia classica di Londra negli anni 50.
Da quanto tempo vive in Ticino?
Senta, io sono venuto qui circa 4 anni fa, quasi tutti erano ciechi. Tutti con bastone bianco, tanti con cane guida. E ho subito cominciato a fare amicizie con i cani guida, ma senza toccarli, perché è molto importante rispettare il rapporto cane-padrone. Incontrando queste persone ho visto, ma come sono bravi, come sono forti, come sono coraggiosi, come sono sereni, come sono felici. Ma più di tutto altro ho trovato in questo ambiente un spirito democratico che non conoscevo mai in vita mia. Democratico in che senso? Democratico che non ha importanza tu chi sei, tu chi sei stato. Siamo qui perché siamo legati dalla condizione di vista, dai nostri desideri di vivere, di comunicare, di conoscerci. Questo lo trovo bellissimo.